l'operazione che noi facciamo adesso, in questa comunicazione, che poi ha tutta l'avventura di tutte le comunicazioni, no? Ma questa operazione, ce lo dico per aiutarci un po' poi a reagire da soli a queste letture. L'operazione consiste nell'analizzare un testo, e solitamente si fa così perché questo è un passaggio indispensabile, si parla di un testo, e quindi in qualche maniera tutte le volte bisognerebbe spiegare chi l'ha scritto, perché è scritto così, quali strati di redazione ci sono dentro, quali aggiunte, quali preoccupazioni da parte di chi ha scritto, risalire dal testo alla cosa è un discorso di Gesù, che noi qui abbiamo tradotto così nel testo, risalire a Gesù è già un'impresa. Dopodiché, siccome Gesù dice delle cose incredibili, cioè parla di un Vangelo, cioè di un Dio che scende nelle cose dell'uomo, il regno di Dio è presente nei rapporti umani, dopodiché, avendo lavorato sul testo, essendo risaliti in qualche maniera al discorso di Gesù, si potrebbe decidere di partire per il viaggio che il testo ci invita a fare. Il viaggio è quello che Dio fa verso l'uomo e che l'uomo poi è preso a fare verso Dio. Ecco, questo è il quadro dell'operazione. Allora, il predicatore ha davanti alcune scelte. Potrebbe, per esempio, mettersi a parlare del testo. Questa non è la predica, questa è l'esegesi. Semmai prima della messa, uno che non capisce il testo, non conosce il testo, o si legge la Bibbia, oppure si trova un gruppetto qui e spiega. Che la predicazione invece riguarda proprio quel viaggio a cui tu sei invitato. Non posso perdere tempo a spiegare il testo, devo dire la cosa. Ma la cosa la posso dire o partendo dall'alto, diciamo così, dalle intenzioni di Dio. Allora ci sono i predicatori che su questo testo incominciano a parlare di questo grande disegno di Dio, la grazia di Dio di farci suoi figli, di invitarci in paradiso, erano così, finivano tutte così, del resto splendidamente le prediche, no? Dio ci dice queste cose per salvarci l'anima e portarci in paradiso. Oppure, ma questa è una strada un po' più complicata, un po' più avventurosa, perché il pericolo ha i suoi pericoli anche partire dall'alto, quelle prediche molto belle ma astratte, che dicono sì la verità cristiana, però è appiccicata là, uno l'ascolta ma pensa molto di più per esempio alla cena che fa tra un'oretta che non alla cena a cui ci invita Dio, cioè lo si dice in una certa maniera quell'invito e ci penserò, no, adesso devo pensare ad altro. Quindi il pericolo di partire dall'alto è questo. Si può partire dal basso, e cioè dalla realtà umana che il Vangelo viene a toccare, cercando di risalire in qualche maniera a capire cosa diventa quando il Vangelo le rivela le intenzioni di Dio. E vabbè, insomma, ho fatto questo discorso qui per dire che partirò a parlare di alcune dimensioni di cui il Vangelo parla e che vedono ospitato il Vangelo. Avete sentito la prima lettura? Il Vangelo ha la forma di un banchetto, cioè Dio dice il Signore ci preparerà sul monte un banchetto di cibi succulenti, di vini eccellenti, una tavolata tra amici dove non si piangerà più, dove non ci si dividerà più, dove non si starà più male, dove non morirà più nessuno, questa tavolata di felicità. Seconda simbolica, la simbolica delle nozze. Si sposa il figlio, siamo invitati a nozze, e addirittura è più sottile la cosa, non solo siamo invitati alle nozze di un altro, ma l'altro è venuto proprio per sposare ciascuno di noi. E quindi Dio imbandisce un banchetto di cui noi siamo gli invitati, ma sul serio, per diventare sposi. Ora queste due simboliche, la simbolica del banchetto, è la simbolica dello sposalizio, che poi noi mettiamo insieme il pranzo di nozze. Queste due simboliche, è interessante, non ci si può sposare senza il banchetto, no? E il banchetto in qualche maniera non si capisce veramente cos'è se non per gli sposi. Questo legame che c'è tra la simbolica sessuale e la simbolica del mangiare, che è nel cuore del Vangelo. Cioè, il Vangelo va a rivolgersi a queste dimensioni profonde della nostra carne, a queste due dimensioni decisive del mangiare e della sessualità. Sono fondamentali perché, lo capite, la vita viene da lì. Alla vita dell'individuo provvede il cibo, alla vita della specie, del gruppo, provvede il sesso. Quindi la sessualità e il cibo sono proprio le potenze, le energie, le dotazioni, le cose più preziose che la vita, da cui viene la vita. Attorno a questi due atti fondamentali, che sono i più animali, questo è uno che mangia l'erba, mangia la terra, mangia gli altri animali, perché noi mangiamo così, siamo puliti ma mangiamo così, mangiamo quello che ci capita a tiro per vivere, non facciamo la caccia, lo compriamo dal macellaio, ma noi mangiamo gli animali belli, mangiamo le piante, mangiamo l'aria, l'acqua, mangiamo tutto quello che ci capita a tiro. E questo atto così animale, come del resto la sessualità, che è tipicamente, virgolette, animale, il gesto più animale, in realtà attorno a questi due atti fondamentali, si chiamano fondamentali proprio perché sono anche radicali, più bassi, più frontali però, da cui parte tutto. Attorno a questi due atti fondamentali si annoda in realtà tutta la commedia e il dramma della vita, tutta la parabola che l'uomo traccia nasce da lì, perché attorno al mangiare e alla sessualità si struttura quella che noi chiamiamo l'anima, nelle sue dimensioni più profonde, la psiche, le passioni, i desideri. E attorno a questi gesti si giocano anche le alleanze e le promesse più alte. E attorno a questi atti il Vangelo si mette in gioco, il progetto di Dio in realtà si lega a questi atti fondamentali dell'uomo, dell'umanità. Prendiamo il mangiare, appunto, partendo dal basso. Questo gesto di assimilazione, quando siamo in buone, lo consideriamo come un gesto delicato con cui la terra si offre a noi in cibo, quando invece partiamo dal punto di vista della fame, cioè è un gesto di violenza in realtà, è una donazione ma è anche un'appropriazione, questo atto complesso, vedremo quanto è complesso, in realtà è l'atto attraverso il quale la terra si fa cibo, si fa nostra carne, dono e conquista drammatici, in cui vita e morte si scontrano. Atto della vita, appunto, il mangiare, che in ogni momento sconfigge la morte, fino a quando bisognerà cedere ed essere assorbiti dalla terra. Quindi il fenomeno umano è anche questo fenomeno miracoloso di sopravvivenza sopra la morte, in cui si ricade comunque, si viene fuori dalla terra, si ritorna alla terra, no? Si viene mangiati da altri. E questo passaggio drammatico che è indispensabile per vivere è anche decisivo nello strutturare l'avventura umana. Oggi siamo esperti di queste cose, no? L'oralità, la bocca, ciò che si vive con la bocca è decisivo non solo per vivere, come diciamo, per sopravvivere, ma è decisivo anche per parlare, è decisivo anche per amare, appunto. Questo nasce tutto, sono cose che insegnano anche i ragazzini ormai, no? Anche noi di una certa età dobbiamo un po' imparare queste cose qui, perché sono anche illuminanti, per le scienze umane sono anche illuminanti dal loro punto di vista. Cioè tutto sappiamo che si struttura nella distanza e nella vicinanza col seno materno, simbolicamente con la fonte del cibo originario. Il bambino impara la gioia quando il cibo gli viene dato e la frustrazione quando va lontano, impara la pienezza e il limite, e in questa distanza o in questo limite impara a chiamare l'altro. La parola nasce per colmare una distanza. Se noi fossimo sempre con la bocca sopra il cibo non c'è bisogno di parlare. L'animale che è sempre sopra il cibo non parla, parla soltanto qui alla consapevolezza di essere lontano, che gli è sottratta la fonte di gioia, la deve chiamare, appunto, no? E questa scoperta dell'altro e della parola ci istruisce un po' alla volta che l'uomo non vive di solo pane, ma vive della carezza, del sorriso, della promessa, che sono necessari come il pane. E così questo animale intreccia, impara a intrecciare natura e cultura. Impara a mangiare non da solo nella violenza, ma a mangiare con gli altri nella parola. L'atto del mangiare diventa banchetto, che diventa un luogo espressivo della relazione umana, del vestito, del cucinare, per fare un esempio, del guardarsi, del parlare appunto. Quindi il banchetto diventa un po' alla volta uno dei simboli fondatori della famiglia. Tirate via il tavolo dove si mangia da una casa, è una casa morta. Diventa il luogo significativo della vita familiare, della vita civile, atto simbolico che struttura i rapporti tra le persone e i gruppi, attorno al quale si nutrono e si avvelenano i rapporti tra gli uomini. Non dimenticate che Gesù è morto durante un banchetto in cui lui ha fatto il gesto d'amore, in cui uno l'ha tradito. Cioè, attorno al banchetto in realtà si giocano le alleanze e le guerre, l'amore e l'odio, l'affetto e la gelosia, appunto, no? La sopportazione e l'insopportazione. In questo senso il mangiare, che è così decisivo per la vita, per l'alleanza, per l'amicizia, continua a essere una questione di violenza. Questo noi ce lo dimentichiamo troppo facilmente. Siccome siamo diventati civili, ci siamo messi i vestiti, abbiamo fatto i negozi, abbiamo imparato a cucinare, ci sembra che il mangiare sia semplicemente, come si può dire, un atto o tecnico o piacevole. Il mangiare resta sempre, anche chi mangia più educatamente, nei ristoranti più alti, resta sempre un gesto in cui si uccide, in cui si manduca, in cui si consuma, in cui si distrugge, in cui si mastica, appunto, si mangia. È un atto violento, sempre. E perciò è questione di moderazione. Si resta uomini solo moderando la violenza. Questo è in gioco nel mangiare. Limitando i desideri, interiorizzando la dolcezza. Vi faccio un esempio, che magari si pensa a livello individuale, ciascuno di noi si limita, ci pensa, ma pensate come uno dei grandi problemi che la civiltà occidentale, ma quindi il mondo intero oggi ha, è di moderare questo modello consumistico. Cioè noi abbiamo messo in piedi un modello di sfruttamento della terra esasperato dal concetto di industria, di sviluppo, no? Di progresso, di fronte al quale siamo tutti in grande difficoltà a capire come si fa a moderarlo. Siccome questa maniera di mangiare il mondo lo sta distruggendo, provate a dire come si fa a fermare sta roba qui, perché non si tratta appunto di atteggiamento individuale di qualcuno, qui si tratta addirittura di una cultura, di una mentalità. Cioè, se noi non capiamo che in questi 3 secoli abbiamo sbagliato idea sul mondo. Siamo nati appunto in una società povera in cui morivano i bambini, in cui eravamo in pochi, il cui problema era di sfruttarla sempre più. Ci troviamo di colpo di fronte a una civiltà che ha il vero problema di moderare i consumi. Qui ci imbrogliano tutti a dire che bisogna tenere i livelli, ci portano tutti a fondo. Perché in realtà il vero problema è il problema della moderazione. Basta avere gli occhi per capire che questo è il problema, eppure vedete come nessuno di noi lo accetta. Quindi, siccome il mangiare contiene la posta in gioco decisiva per la vita dell'uomo, cioè la moderazione della violenza e l'apertura all'altro, pensate a tutti i problemi appunto dell'ordine sociale, del lavoro, della distribuzione dei beni, della povertà, della ricchezza, dell'ordine mondiale. Sono tutti problemi legati al mangiare fondamentalmente. In questo senso il mangiare è il luogo in cui si esprimono simbolicamente le scelte fondamentali dell'uomo, la cui posta in gioco è la vita o la morte. Cioè noi stiamo in realtà, ma questo da soli lo capiamo quando uno si ammala, perde appetito, dice ahi, sto perdendo. Ma questo vale per la società intera, appunto. Se noi sbagliamo a mangiare, se distruggiamo tutto o non mangiamo a sufficienza, la posta in gioco è la vita o la morte. È l'idea di Dio della creazione, di giocare con gli uomini, di chiamarli a tavola, va all'aria. Perché iniziano i testi sacri, iniziano proprio con la creazione del mondo, col mangiare il mondo, però state attenti a mangiare, mangiate solo gli alberi, non mangiate gli animali, sennò entra la violenza. Ricordate questi testi sui quali tante volte siamo tornati. Cioè, è come uno che fa 5-6 figli e dice il budget è questo, la dispensa è questa, non dovete azzannare tutto in 3 giorni, diventare gonfi così e poi crepare. Non è un caso, bisognerebbe fare molti passaggi, capite, in questi discorsi, ma appunto così per muovere la vostra lettura, la lettura di ciascuno di noi, no? Non è un caso che la forma che il Vangelo ha, mi ha sentito stasera, che è il dono di Dio, la forma in cui Dio si dà all'uomo e diventa uomo, si fa mondo, non abbia la forma di uno che sfrutta la terra e distribuisce i beni, ma abbia la forma di uno che dona il suo corpo in cibo. Abbia la forma di uno che rispetto alla violenza, invece di usare violenza, si lascia mangiare, appunto, no? Abbia la forma di un banchetto, l'Eucaristia, in cui il corpo di Cristo, vittima della violenza degli uomini, li salva dandosi loro in cibo. E in questo cibo testamento, in questa maniera di donare, in questa spossessione del desiderio di abbrancare, prese il pane invece di portarlo a sé, come facciamo noi, e poi se ci cade fuori qualcosa dalla bocca lo diamo a qualcuno, prese il pane e lo diede, appunto. Prendete e mangiate. In questo cibo testamento della nuova alleanza, nel dono di sé che Dio compie nel corpo di Gesù dato per noi, si compie in verità il senso del mangiare, il senso del pane dell'uomo e del mangiare. Il pane è ricevuto e donato, scambiato e condiviso, sacramento di incontro, di alleanza, vittoria della vita sulla morte, dell'amore sulla violenza. Si rivela appunto nel testamento di Gesù, si rivela in Gesù, nell'Eucaristia. Si rivela il senso del pane e il destino della nostra carne, destinata alla vita e alla comunione più forte della morte. Un simile tragitto fa il Vangelo, ma non abbiamo tempo, Ma un simile tragitto il Vangelo fa nel farsi prossimo di Dio, questo è il Vangelo, a quell'altro luogo drammatico e decisivo dell'esperienza umana che è la sessualità. Questo incontro tra il maschio e la femmina, che attraverso un lavoro faticoso e che riesce non sempre bene, anzi quasi mai bene, e che comporta delle fatiche enormi, delle tragedie enormi, queste robe che stanno succedendo, di cui tutti ci schifiamoci, no? E che pure girano nell'aria, poi scoppiano in qualche caso, ma girano nell'aria, questa incapacità all'educazione sessuale di questa generazione. È lì a dimostrare appunto che nonostante tutte le nostre coccole, in realtà non stiamo riuscendo a far attraversare questa impresa, anche questa violenta e dolce della sessualità. Questa impresa grandiosa e impegnativa del diventare uomini e donne, dei passaggi dentro il possesso, il piacere, la perdizione, la distruzione, di passare dentro con la tenerezza, con la cura dell'altro, con la pazienza, con la venerazione del corpo, col pudore, con la purezza, appunto, no? E passare dentro addirittura con il sogno e l'impresa di far su una storia di fede, di fedeltà, di perennità, di fecondità. L'impresa appunto che attraverso il rapporto uomo-donna si prende in carico il mondo come casa e di far su il figlio dell'uomo, di educarlo. Ecco, tutta sta roba qui. Il Vangelo che abita questi profondi cammini di umanità nella sessualità, su cui pure, vedete, i testi della creazione hanno puntato tutto. Al culmine del giardino della creazione sta il rapporto tra l'uomo e la donna, da cui dipenderà tutto. Anche questa è un'evidenza. Dipende proprio tutto, compresa la Chiesa, compresi i preti che dovrebbero ricordarsi di essere figli di papà e mamma. Il Vangelo che abita questi profondi cammini di umanità è un Vangelo dello sposo. È solo un Vangelo di uno che ti invita a mangiare. Ti invita a mangiare all'interno di un'idea di sposalizio, di una festa di nozze, l'alleanza tra l'uomo e la donna. Per dirlo sinteticamente, è grande sacramento, un grande mistero che introduce nelle profondità divine, dirà Paolo, lo dico in Cristo e nella Chiesa, ma lo dico a partire dal rapporto uomo-donna, che introduce in questo mistero in cui Dio in Cristo dà il suo corpo per fare alleanza con l'uomo, con questa nuova umanità, la Chiesa. E questo è tutto l'intreccio che lega per noi cristiani l'amore tra l'uomo e la donna, il sacramento nella comunità dei discepoli e il mistero della sessualità e dell'Eucaristia. Non è che si celebra la messa nei matrimoni, così la festa è un po' più larga, un po' più lunga, un po' più bella. Si celebra la messa perché la verità del dono dei corpi dei due è data dal dono del corpo di Cristo. È l'Eucaristia che dice la verità della sessualità, come dice la verità del mangiare, perché dice la verità dell'uomo. E questo, ma il discorso dovrebbe essere ovvio, però la parabola, soprattutto nella versione di Matteo, insiste molto, attenti perché sto discorso qui ce l'ha in testa Dio, ma noi siamo un po' scemi, mica lo capiamo, mica ci stiamo. Cioè in realtà questo Vangelo non è automatico, è offerto, qualcuno direbbe purtroppo, alla libertà degli uomini, i quali hanno da una parte questa scena del rifiuto. La parabola sembra dire che gli uomini con molta facilità rifiutano. Il rifiuto, avete visto, ha due forme: la forma dell'indifferenza e la forma dell'indegnità. L'indifferenza è quella del disprezzo dell'invito, gli invitati non sanno apprezzare la grazia che viene loro offerta, hanno altre cose da fare, le loro distrazioni sono irresistibili. Gli uomini sono animali maledettamente distratti, giocano a biglie, si perdono via, vanno a scuola, si fermano a giocare a biglie, gli piace tanto. Cioè, voglio dire, anche rispetto al mangiare, rispetto alla sessualità, non vedono le grandi profondità del comandamento di Dio, della verità di queste cose. Stanno a guardare il colore delle piastrelle. Si distraggono. E l'altra forma è quella di una partecipazione indegna, di chi viene alla festa come una scampagnata. In questo senso l'Eucaristia e le messe sono molto espressive del cristianesimo. La liturgia come scampagnata, che è quella più bella, è quella di fare liturgia con i bambini, perché quella è festosa. Il massimo della scampagnata, appunto. Perché far la fatica di mettere l'abito della festa? Capite cosa vuol dire la parabola? Perché far la fatica di vivere la vita con l'abito da festa come una cosa grande. È già tanto che sono venuto, è già tanto che esco dal banco e prendo il mio pezzo di pane, continuo a dirlo rispetto a tutta la vita, mica rispetto alla messa soltanto, no? Quindi da una parte questo facile rifiuto e dall'altra parte quella splendida festa, quella indimenticabile sala piena in cui tutti gli uomini buoni e cattivi, pensate che immagine bella, riuscire proprio a pensare a tutti, riuscire a pensare che tutti vestiti dalla festa ci troveremo a far festa, felici. Questo secondo me basterebbe per occupare la nostra vita, questo pensiero così bello, guardare in giro, guardare in faccia la gente, non con questa sorte di precondanna che incidiamo sul volto di un sacco di persone, perché sono stupide, brutte, povere, indegne, cattive. Questa indimenticabile sala piena in cui tutti gli uomini convocati dalla morte si ritroveranno a vivere una festa che non finirà più. Ed è proprio tra questi due pesi, dicevano i padri, la nostra vita a proposito di basso e alto, la nostra vita è attratta da un peso che la trascina verso il basso, verso l'animalità, verso la distrazione, verso la distruzione, pensate a certe maniere di mangiare, appunto, no? Dall'altra parte questa chiamata all'immagine della sala piena del regno di Dio, tra questi due pesi che ci tirano a vicenda, si gioca il nostro destino.